Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi cari ascoltatori, amiche e amici di Radio Maria. Siamo all'antivigilia della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, i grandi apostoli e pastori della Chiesa. E allora ho pensato di dedicare a loro questa puntata dei nostri percorsi biblici, sulle orme degli apostoli Pietro e Paolo che celebriamo come solennità il 29 giugno, tra appunto lunedì. Sono i più grandi apostoli e pastori della Chiesa, due grandi innamorati di Gesù Cristo e del suo Vangelo, due supremi testimoni che hanno coronato la loro testimonianza di fede con il martirio, ed entrambi sono stati martirizzati a Roma tra il 64 e il 67 sotto l'imperatore Nerone. È significativo che la Chiesa di Roma abbia voluto ricordare nella medesima giornata del 29 giugno questi due insigni apostoli, che peraltro sono molto diversi: il pescatore di Galilea, al quale Gesù affidò la cura pastorale di tutta la Chiesa, ricorderete il capitolo 21 di Giovanni, dopo il triplice rinnegamento da parte di Pietro, Gesù risorto gli fa tre domande sull'amore: mi ami? Pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli, mi ami? E Pietro si dispiace che per la terza volta Gesù gli chieda appunto: mi vuoi bene? Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E allora Gesù conferma: passi i miei agnelli, le mie pecorelle, ma anche continua a seguirmi, seguimi, perché se non sei capace ora di amarmi fino a dare la vita per me, continuando a seguirmi e a prenderti cura del mio gregge, arriverai anche tu ad amarmi dell'amore supremo, dell'amore di agape. Gesù infatti lo aveva interrogato con il verbo supremo dell'amore, agapasme, mi ami di amore di agape, e Pietro, che aveva fatto esperienza del tradimento, non è più così sicuro di sé, non è più presuntuoso e risponde con il verbo fileo, ti voglio bene, è vero, è il suo più grande amico, ti voglio bene, ma non si sente di dire ti amo fino a dare la vita, Gesù ha fatto così. Gesù però appunto fa di Pietro il pastore universale della sua Chiesa. Aveva detto ancora prima del rinnegamento, quando era nel contesto del cenacolo, dell'ultima cena, Satana ti sta girando attorno, ma io ho pregato per te, Simone, e tu, quando ti sarai convertito, conferma i tuoi fratelli nella fede, confermali. E proprio questo Pietro farà anche nella sua prima lettera. Allora, da un lato abbiamo questo primo discepolo del Signore che ha confessato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e che ha ricevuto da Gesù una confessione, perché anche Gesù confessa: e tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Ecco, da un lato abbiamo allora il primo dei discepoli di Gesù, sul quale Gesù intende fondare la sua Chiesa, cioè sei Pietro, hai la funzione di essere pietra di fondamento della mia casa, della mia Chiesa, che si basa appunto su questa roccia della tua fede. E d'altra parte abbiamo Paolo, meglio Saulo, il persecutore, l'acerrimo persecutore dei seguaci di Gesù. Ebbene, sulla via di Damasco gli appare Gesù risorto, e Gesù trasforma proprio il persecutore in appassionato evangelizzatore. Ho già fatto alcuni accenni, ma molto rapidi, però voi capite che non possiamo qui entrare come meriterebbe in profondità nella storia e nell'opera evangelizzatrice di questi due insigni apostoli. Ci vorrebbero più puntate, ma desidero però dire qualcosa perché dopo domani è la loro festa e allora mi limito ad alcuni accenni, attingendo soprattutto agli Atti degli Apostoli scritti da Luca. Luca ci regala un'opera in due volumi, il primo volume è il Vangelo, il secondo volume sono gli Atti degli Apostoli. Nella prima parte del percorso seguiremo le orme di Pietro. Sulle orme di Pietro e di Paolo la prima parte la dedichiamo appunto all'Apostolo Pietro. E vorrei anzitutto invocare lo Spirito Santo che ha infiammato il cuore di questi due grandi apostoli perché accenda anche in noi un appassionato amore per Cristo e per la Chiesa. E vorrei invocare lo Spirito Santo anche per Papa Francesco, che è il successore di Pietro, e perché tutti noi impariamo ad accoglierci nelle diversità. Dicevo che Pietro e Paolo sono molto diversi e non è mancato tra di loro anche del contrasto, degli scontri appassionati, ne parla soprattutto Paolo stesso nella lettera ai Galati, lo scontro che c'è stato ad Antiochia, ma questo non ha impedito di non solo di avere rispetto vicendevole, ma di compiere la missione che il Signore ha affidato ad entrambi. Paolo dirà: il Cristo, colui che ha affidato a Pietro la missione di evangelizzare i circoncisi, cioè gli ebrei, a me ha affidato la missione di evangelizzare, chiamare alla fede i pagani, i non ebrei. E che la Chiesa li abbia abbracciati, potremmo dire, in un'unica festa, ed è bella anche l'icona che li vede proprio abbracciati, sta a dire come abbiamo bisogno della stabilità della fede di Pietro e del coraggio apostolico missionario di Paolo, e sono abbracciati in definitiva dal martirio, dall'aver dato il sangue per Cristo. Non solo hanno predicato, non solo hanno fondato le chiese, ma hanno coronato la loro testimonianza di fede con il martirio, entrambi proprio a Roma, Caput Mundi, la capitale dell'impero, ed entrambi negli anni in cui era imperatore Nerone, sotto la persecuzione di Nerone. Però Paolo era cittadino romano e non poteva essere crocifisso. La crocifissione è un terribile supplizio che veniva impartito agli schiavi, mai ai cittadini romani. E Paolo, che si appella a Cesare come cittadino romano, non sarà crocifisso, ma sarà decapitato. Mentre Pietro, la tradizione ci dice che è stato crocifisso, ma su richiesta sua, con la testa in giù, cioè per vedere, potremmo dire, il cielo dove è salito il suo Signore. All'incontrario, ecco, se il Cristo è crocifisso con i piedi in giù, il nostro Pietro con i piedi in su. Ma questi sono dettagli. La cosa importante è che veramente i due grandi apostoli, missionari, pastori della Chiesa sono uniti da questo grandissimo amore per Gesù, tanto che Paolo dirà: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ed entrambi appunto coronano questa testimonianza di fede con il sangue. Quindi la Chiesa di Roma è edificata sul sangue degli apostoli Pietro e Paolo, e li ha voluti celebrare nella festa del 29 giugno. Allora fermiamoci un pochino sulla figura di Pietro. Ambientiamoci in riva al lago di Galilea, nei pressi di Cafarnao, e abbiamo tutti presente quella grande scena della chiamata di Pietro. stava pescando insieme al suo fratello e Gesù passa. Possiamo immaginare anzitutto come Gesù abbia guardato in profondità, no? I nostri due fratelli, dice, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro da Gesù, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Questo racconto lo trovate pressoché identico nel Vangelo di Matteo, il primo che troviamo nel canone del Nuovo Testamento, nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Luca, i tre primi più antichi Vangeli che chiamiamo sinottici perché li possiamo disporre in parallelo e leggerli a colpo d'occhio, tante sono le similitudini, e vedere anche però le differenze. Chi canta fuori del coro è il quarto Vangelo, Giovanni. Giovanni presenta certo l'incontro di Simone con Gesù, ma non come fa Matteo, Marco e Luca, non è ambientato sulle rive del lago di Galilea, ma siamo, questo chi avesse la Bibbia sotto a portata di mano può confrontare, al capitolo primo di Giovanni, subito dopo il prologo, abbiamo la testimonianza del Battista. Al terzo giorno della testimonianza del Battista, Giovanni, battezzatore, vedendo passare Gesù, dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Dove siamo? Siamo a Betania, al di là del Giordano, nell'attuale Giordania, dove il Battista, Giovanni Battista, abbiamo celebrato la sua nascita qualche giorno fa, il 24 giugno, solennità della Natività di Giovanni Battista, ebbene Giovanni addita il Messia, ecco l'agnello di Dio, e due dei suoi discepoli si staccano dal battezzatore e seguono Gesù. Chi sono questi due discepoli? Uno è Andrea, dell'altro si tace il nome. A un certo punto camminano dietro Gesù, Gesù si gira e dice, che cercate? A questa domanda Andrea e l'altro discepolo rispondono, Rabbì, maestro, dove dimori? E dice loro Gesù, venite e vedrete. Andarono, videro e rimasero con lui quella giornata, si ricordano perfino l'ora, erano le 4 del pomeriggio. Di uno, vi dicevo, si dice il nome, è Andrea. Cosa fa Andrea? Andrea incontra per primo suo fratello Simone e lo porta da Gesù. È bellissimo, vedete che c'è una differenza. Mentre nei primi tre Vangeli, Marco, Matteo e Luca, siamo in Galilea, sul lago dove i due fratelli pescavano, sono infatti pescatori, si erano trasferiti da Bezzaida a Cafarnao, poi la casa di Pietro a Cafarnao diventa la casa che ospiterà in maniera abbastanza continua Gesù durante il suo ministero pubblico a Cafarnao e nelle città attorno al lago di Galilea. Mentre per Giovanni siamo al sud, vicino al Giordano che entra nel Mar Morto. Siamo al di là del Giordano, cioè nell'attuale Giordania, dove si è ritrovato il luogo del battesimo di Gesù, il luogo dove il Battista incontrava le folle e le battezzava nel Giordano. Bene, come entra Simon Pietro? Entra accompagnato da suo fratello. Il primo che incontra Gesù, secondo l'evangelista Giovanni, è Andrea. Ed Andrea, possiamo dire, è il vocazionista di suo fratello, gli porta Gesù. E Pietro entra in scena in punta di piedi, in silenzio. Come lo vede? Gesù lo fissa anche qui con grande amore, perché Gesù fissò lo sguardo su di lui, su Simone, e gli disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Cosa risponde Simone, Simone figlio di Giovanni, il fratello di Andrea, a cui Gesù cambia subito il nome in Cefa, Pietro? Non dice una parola. Nel quarto Vangelo dobbiamo aspettare il capitolo 6 per trovare le prime parole di Simon Pietro. E sapete dove saremo? Saremo a Cafarnao, nella sinagoga di Cafarnao, quando Gesù terrà quel discorso sul pane di vita, dopo la moltiplicazione dei pani, un discorso che vede all'inizio la gente molto entusiasta, ma quando Gesù dirà: chi non mangia la mia carne, beve il mio sangue, non avrà parte con me, non avrà la vita eterna, un po' alla volta la folla si dirada e dicono: che parole sono mai queste? E anche i suoi discepoli, molti dei suoi discepoli, abbandonano Gesù. Allora Gesù domanda: volete andarvene anche voi? Si rivolge ai dodici: volete andarvene anche voi? Lì sarà Simon Pietro a prendere la parola e dirà: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Ecco, questo nel quarto Vangelo, per dirvi che il quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, canta, per così dire, fuori del coro, fa il solista, è diverso rispetto ai primi tre Vangeli, perché nei primi tre Vangeli la chiamata di Pietro è sulle rive del lago di Galilea, poi abbiamo tanti episodi che vedono coinvolto Pietro. Non dimentichiamo ad esempio al capitolo 14 di Matteo come Gesù cammina sulle acque e Pietro, anche lui, desideri camminare sulle acque, no? E cosa fa allora? Gli dice, Gesù dice: coraggio, sono io, non abbiate paura, perché credevano che fosse un fantasma. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Come è umana questa scena e come è bello. Guardate che al capitolo, due capitoli dopo, in Matteo, abbiamo proprio la confessione di fede di Pietro. Qui quello che io ho letto, il passo, è il capitolo 14 di Matteo. La traversata del mare, mare in tempesta, Gesù che cammina sulle acque, anche Pietro vuol fare questa esperienza e ce la fa. Pietro anche cammina sulle acque. Quando è che affonda? Quando, anziché guardare gli occhi di Gesù, comincia a guardarsi i piedi. È molto importante anche per noi, sapete, funziona così. Finché noi teniamo i nostri occhi puntati su Gesù, anche noi possiamo farcela ad attraversare i pericoli. È un modo di dire camminare sulle acque, per Pietro era vero, ma il significato è che guardando Gesù, avendo fiducia in Gesù, guardando Gesù noi possiamo anche sfidare i pericoli, ma se guardiamo a noi stessi, se ci guardiamo i piedi, andiamo a fondo. Quindi, uomo di poca fede, dammi la mano, va che ti tiro su. Ed è bellissima questa umanità di Pietro. E poi arriviamo a un passo che tutti e tre i Vangeli sinottici condividono, la cosiddetta confessione di fede di Pietro. Stiamo salendo al nord, verso il Libano, Cesarea di Filippi, e strada facendo Gesù domanda, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Conoscete molto bene, è vero questo testo? Gli apostoli erano andati tra la gente, Gesù li aveva mandati in missione e dunque avevano potuto sentire cosa la gente diceva, avevano ascoltato quali opinioni circolavano tra la gente. Ah, qualcuno pensa che Gesù fosse un grande profeta come Elia, altri, dice Matteo, Geremia, il profeta che aveva sofferto molto e che è figura in questo senso delle sofferenze di Gesù, o qualcuno dei profeti, ma qualcuno, Erode ad esempio, pensa che tu sei Giovanni Battista risuscitato dai morti. Ecco, esprimono le opinioni della gente che avevano potuto ascoltare andando in giro in missione. Allora Gesù ripone la domanda: ma voi chi dite che io sia? Simon Pietro si fa portavoce dell'opinione dei discepoli, è lui però a parlare a nome di tutti e dice, rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Bellissima confessione di fede, se andate a San Pietro trovate proprio queste parole che corrono lungo appunto sotto la cupola del Bernini, sì, sotto la cupola di Michelangelo, tu sei Pietro, in latino tu es Petrus, perché sono le parole, cioè tu sei Cristo, ma poi Gesù gli fa appunto anche lui una confessione, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Sono queste le parole che vi dicevo corrono nella Basilica di San Pietro, tu es Petrus. Sono le parole che Gesù replica, potremmo dire, è proprio un intreccio di confessioni. Pietro fa la sua confessione di fede a Gesù e Gesù gli risponde, bene, tu hai detto a me che sono il Cristo e io dico a te, e tu sei Pietro, sei la roccia e sei chiamato ad essere proprio la roccia, la pietra, perché su questa pietra io edificherò la mia chiesa, la mia casa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il maligno, Satana, le porte dell'Ade non avranno il potere. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. E Gesù, prima di dire queste parole, gli ha dato una beatitudine. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, Giona o Giovanni, perché Giona vuol dire la colomba, figlio della colomba. Nel quarto Vangelo troviamo però Simone, figlio di Giovanni. Perché sei beato? Perché tu sei stato illuminato dal Padre mio. Non è stata la tua intelligenza a rivelarti la mia identità. Non è stata la farina del tuo sacco, né la carne né il sangue te lo hanno rivelato chi sono io, ma il Padre mio che è nei cieli. Ecco allora, Pietro che è come i piccoli ai quali Dio rivela il regno dei cieli, Gesù dirà, no? Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, papà, perché così è piaciuto a te. A me piace vedere Pietro come uno di questi piccoli ai quali il Padre rivela proprio il mistero di Gesù. E allora Gesù, beato, beato sei tu, Simone, perché è piaciuto al Padre mio rivelarti il mio mistero, la mia identità. Non te l'hanno rivelata la carne e il sangue, cioè non con gli occhi dei sensi tu hai potuto vedere chi in realtà io sono, perché gli occhi, le mani, i sensi ti fanno dire al massimo sei un grande profeta, ma la fede e l'illuminazione che viene dal Padre, dallo Spirito Santo ti hanno fatto dire tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, adesso facciamo uno stacco musicale, poi continuerò un altro po' con Pietro, ma riprendendo dagli Atti degli Apostoli, il Pietro dopo la Pentecoste. Carissimi, riprendiamo il nostro percorso sulle orme di Pietro e di Paolo. Finora abbiamo visto il Pietro così avvincente dei Vangeli, no? Non mi fermo sul tradimento, sappiamo, non si può far tutto. Quello che è importante è che Gesù non si lascia vincere dalla debolezza, ma invece si lascia proprio conquistare dalla misericordia e dall'amore. Agapasme, mi ami? Simone, figlio di Giovanni, mi ami? E alla risposta ti voglio bene, gli affida il mandato pastorale su tutta la Chiesa. Vediamo ora brevemente il Pietro trasformato dallo Spirito Santo, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli. È Pietro che il giorno di Pentecoste prende la parola, e suo è il primo discorso proprio il giorno di Pentecoste. Possiamo dire che come Gesù, Pietro, pieno di Spirito Santo, interpreta le scritture. Gesù lo ha fatto, ad esempio, Gesù risorto, nel suo cammino con i due discepoli che andavano ad Emmaus, ricordate Luca 24, cosa fa il risorto? Dice, stolti e tardi di cuore nel comprendere le scritture, non doveva forse il Cristo patire per entrare nella gloria di Dio? E cominciando da Mosè e dai profeti, poi lungo tutte le scritture, è un modo per indicare tutta la Bibbia, Mosè e i profeti, gli spiega che cosa? Che le scritture parlano di lui. Quindi il risorto si fa esegeta delle scritture e fa l'esegesi, le interpreta, e aprendo le scritture, facendone l'ermeneutica, l'interpretazione, ne fa una lettura cristologica, dice ecco, parlano di me. Ora Pietro fa la stessa cosa, perché se noi ascoltiamo il suo primo discorso il giorno di Pentecoste, rimaniamo stupiti di come quest'uomo, che non era un illetterato, è molto diverso da San Paolo. San Paolo aveva studiato all'università e poi a Tarso, poi è venuto a Gerusalemme, ha studiato ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi rabbi del tempo, ma Pietro è illuminato dallo Spirito Santo e può alla luce dello Spirito leggere le scritture. Infatti nel suo primo discorso il giorno di Pentecoste, siamo agli Atti al capitolo 2, interpreta il profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che su tutti effonderò il mio spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Bellissimo, dopo il coronavirus dobbiamo imparare tutti a sognare, anche gli anziani, anche quelli che stanno nelle case protette, bisogna proprio che sogniamo, e per questo invocare lo Spirito Santo, perché è parola del profeta Gioele che lo Spirito Santo ci dona la grazia di sognare. Bene, dopo, sempre in questo suo primo discorso, San Pietro interpreta anche i Salmi, interpreta Davide, interpreta, dice, Davide dice: il Signore è il mio Signore, siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ora, Davide è morto, chi invece è risorto ed è vivo è il figlio di Davide, che Davide però chiama Signore. Questo per dirvi come lo Spirito Santo trasforma Pietro in uomo capace di interpretare la scrittura in senso cristologico, fa parlare le scritture e, diciamo, le legge alla luce della morte e della risurrezione di Gesù, esattamente come aveva fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus. Poi, come Gesù, anche Pietro compie miracoli, e il primo miracolo, lo abbiamo letto nel tempo di Pasqua, è la guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio. Quell'uomo storpio fin dalla nascita, che veniva deposto ogni giorno nella barella alla porta bella del Tempio, e cosa faceva? Domandava l'elemosina, perché doveva pur anche lui guadagnarsi il pane, magari chissà quanti erano nella famiglia, e lo portavano lì per far breccia sul cuore di chi saliva al Tempio. E ricordiamo come guarda Pietro, anzi è proprio Pietro ad attirare l'attenzione, a dire: guarda verso di noi, ed egli si volse a guardare, era Pietro e Giovanni, sperando di ricevere da loro qualche cosa, e Pietro cosa risponde? Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Avrebbe potuto fermarsi con queste parole, ma invece sentite che bello. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Quindi, tre cose che dobbiamo interiorizzare. Sguardo, gli chiede, guarda verso di noi. Perché? Perché vuole stabilire un contatto visivo. Non semplicemente dargli dei soldi, ma guarda verso di noi, guardaci, non tenere giù lo sguardo vergognato a chiedere l'elemosina, guardami da fratello a fratello. E dopo che ha stabilito questo contatto visivo di fraternità, gli parla: io non ho, sai, da darti soldi, non ho né oro né argento, non ho moneta, però ho una cosa importantissima, e quello che ho te lo do. Dovremmo anche noi dire la stessa cosa. Non abbiamo noi un tesoro? Ma non è il tesoro più grande la fede in Gesù? Allora Pietro ci insegna: quello che ho te lo do, Gesù, io ti do Gesù. E Pietro può dire: nel nome di Gesù, alzati, cammina, alzati, risorgi. Lo prende, ecco, anche questo noi siamo chiamati a fare, prendere in mano i nostri fratelli che stanno magari adagiati, stanchi, demotivati, nel nome di Gesù alzati, non potrò far camminare uno storpio, ma posso incoraggiare, sollevare dalla fatica un fratello e dargli la mano e tirarlo su. È bellissimo, lascio a voi, si trova al capitolo terzo degli Atti. Lascio a voi di approfondirlo. E poi un ultimo pannello sulla figura di Pietro. Sapete qual è? La conversione di Pietro. Sì, Pietro si lascia convertire dallo Spirito Santo ed è nell'incontro con un uomo pagano, un centurione, un uomo quindi di rilievo, che si chiama Cornelio, come il mio papà, che è nel cielo ora, e questo centurione Cornelio era un uomo di preghiera, un uomo timorato di Dio, stava pregando, si trovava a Cesarea, era il centurione della corte detta italica, dunque veniva da Roma, l'Italia, e stava appunto pregando, quando verso le 3 del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: «Che c'è, Signore?» Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio, ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Simone chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Bene, a Giaffa anche Pietro si raccoglie in preghiera, erano però per lui l'ora del pranzo, l'ora sesta, era sulla terrazza, e anche Pietro ha una visione, una tovaglia che scende dal cielo piena di ogni genere di animali, e Pietro che si sente dire: «Su Pietro, uccidi e mangia!» E Pietro dice: «No, mai più, non ho mai mangiato di questi animali impuri», perché c'erano appunto degli animali che gli ebrei non mangiano. E sente una voce che gli dice: «Non chiamare impuro ciò che Dio ha reso puro». E questo accade per 3 volte. Dopodiché dice: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo impuro, profano». Poi accade appunto l'incontro tra gli inviati da parte del centurione Cornelio e Simon Pietro, che esitava ad andare nella casa di un pagano, comincia a comprendere il senso della visione che aveva avuto in terrazza: non chiamare impuro ciò che Dio ha reso puro, e si mette in cammino. Quando entra, sentite, leggiamo la parte finale perché poi passiamo a Paolo. Quando prende la parola e in casa di Cornelio dice: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Ma sapete che questa è una vera conversione». Quella visione che aveva avuto: «Su, alzati, uccidi, mangia!» «No, non mangerò mai carne impura, io non mangio conigli», per gli ebrei sono impuri, «non mangio questo tipo di pesci», è come dire: «Non vado in casa dei pagani». Adesso che è entrato nella casa di Cornelio ha una conversione. Cosa accade? «Mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone, che per Dio sono tutti uguali. Basta muri di separazione tra ebrei e pagani». Per Luca è proprio Pietro che apre le porte ai pagani e dice, mentre parlava appunto, lo Spirito Santo. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola, discese quindi sul capo di Cornelio e della sua famiglia, e i fedeli circoncisi, cioè gli ebrei che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue, glorificare Dio, cioè quello che era avvenuto il giorno di Pentecoste per Pietro e gli apostoli, che furono tutti pieni di Spirito Santo, riempiti di Spirito, Maria e gli apostoli, ora accade nella casa di Cornelio, il centurione pagano che però onorava Dio. E Pietro dice: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Ed ecco che lo Spirito Santo scende anche su questo pagano, e allora Pietro dice: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Vi ho parlato che questa è la conversione di Pietro, perché Pietro deve come ricredersi, non chiamare più impuri. Pietro è preceduto dallo Spirito Santo. Prima ancora di dare il battesimo di acqua, questi credenti, questi uomini che credono in Dio, anche se non sono ebrei, che sono timorati di Dio, che pregano e fanno elemosine, come abbiamo sentito era il caso di Cornelio, vengono anche loro battezzati nello Spirito, ricevono lo Spirito Santo, cominciano a parlare in lingue, a lodare Dio. E allora Pietro molto umilmente dice: ma chi sono io? Chi sono io per negare il battesimo di acqua se Dio ha voluto donare anche a loro il battesimo nello Spirito? Questo è un evento importantissimo negli Atti degli Apostoli, perché quando poi ci sarà il Concilio di Gerusalemme al capitolo 15, Pietro difenderà Paolo. Pensate, Pietro e Paolo, che per alcuni aspetti sono diversi, per altri sono però molto concordi. Chi difenderà Paolo al Concilio di Gerusalemme è proprio San Pietro. E potrà difendere Paolo, che va a chiedere agli apostoli, al Concilio di Gerusalemme, che anche i pagani possano diventare cristiani senza passare attraverso la trafila del giudaismo, cioè diventare cristiani, ricevere il battesimo senza essere circoncisi, senza osservare tutte le pratiche ebraiche. Ebbene, chi difenderà Paolo sarà proprio San Pietro. E su che base? Sulla base dell'esperienza avuta in casa del centurione Cornelio. Per Luca, in altre parole, è San Pietro che apre la porta ai pagani, anche se di fatto è Paolo il grande apostolo dei gentili, dei pagani, ma Paolo avrà dalla sua parte Pietro, così capiamo di più anche perché la Chiesa abbia voluto fare dei due come un grande abbraccio e celebrarli in un'unica festa. Adesso chiedo un altro breve stacco musicale, se il nostro caro conduttore mi è pronto, perché dopo passo a dire qualcosa di San Paolo e poi vi lascio spazio alle domande. E altrimenti passiamo direttamente, continuiamo il nostro percorso, facciamo un bel respiro e passiamo appunto da Pietro a Paolo. Vi ho detto che Paolo viene difeso da Pietro, e qui siamo al capitolo 15 degli Atti, ma prima di arrivare a questo punto dobbiamo fare un passo indietro, cioè Paolo non è stato un apostolo di Gesù. Paolo non lo troviamo al seguito di Gesù come gli altri discepoli, gli altri apostoli. Paolo è invece un persecutore dei cristiani. Al capitolo 7, dove si parla degli Atti degli Apostoli, dove si parla della uccisione di Stefano, si dice apertamente che Saulo approvava la sua uccisione e le vesti di Santo Stefano erano state proprio messe ai piedi di Saulo, perché li custodisce. Stefano è stato lapidato e, e Saulo approvava la sua uccisione. Poi, che cosa ottiene il nostro Saulo? Saulo, al capitolo 9 degli Atti, si dice: spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avessero trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. Vi sottolineo questa espressione. Non si parla di cristiani, i discepoli di Gesù non venivano ancora chiamati cristiani. Questa parola di cristiani per la prima volta è entrata in uso ad Antiochia. Per la prima volta ad Antiochia i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Qui come vengono chiamati? Vengono chiamati appartenenti, discepoli della via, la via con la V maiuscola. Gesù aveva detto: io sono la via, la verità e la vita. Il cristianesimo è una via da percorrere, una via che in questo senso non è una dottrina semplicemente, ma una dottrina da vivere, una via da percorrere, uno stile di vita, una condotta di vita. Ebbene, Paolo si incammina, probabilmente sulla cavalcatura, da Gerusalemme a Damasco. Conosciamo ormai bene Damasco perché da quanto tempo ormai si è in situazione di guerra in quella martoriata Siria? Ebbene, sono le città cuore del cristianesimo delle origini, Gerusalemme e Damasco. Paolo sulla via di Damasco è avvolto da una grande luce, una grande luce che addirittura lo accecherà. Troppa luce fa diventare ciechi e questa è la situazione di Paolo. Allora voglio qui leggervi almeno qualcosina perché è troppo bello. All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vedete, lo chiama due volte. È raro, sapete, sulla bocca di Gesù che il nome venga pronunciato due volte. Tre volte, ve le dico, Gesù dice due volte il nome di Marta. Marta, Marta, ti affanni, ti agiti per molte cose. Poi due volte il nome di Simone. Simone, Simone, vedo Satana che ti gira attorno, ti circuisce, nel cenacolo, nell'ultima cena, ma io ho pregato per te. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli nella fede. E qui, Saulo, Saulo. Questa ripetizione del nome dice la rilevanza della situazione. Lo chiama con il suo nome ebreo, Saulo. Saul è il nome del primo re. Come si chiamava il primo re di Israele? Saul. E Saulo viene da qui, Saul, della tribù di Beniamino. E Saul, 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 perché mi perseguiti? Stava perseguitando Gesù, Saulo? No, era già morto Gesù. Qual era il motivo per cui Saulo perseguitava i cristiani? Precisamente perché affermavano che il crocifisso era risorto e che nel suo nome si ha la salvezza, la giustificazione, che non è più importante salvarci da noi, non sono le nostre opere a meritarci il paradiso, ma il paradiso ci viene dato in regalo perché per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi i cristiani sono persone piene di gioia e libere perché la salvezza la ricevono in dono dal risorto. Ora, Paolo non aveva bisogno di perseguitare Gesù perché sapeva benissimo che era crocifisso. Quello a cui non credeva è che il crocifisso fosse risorto. Ora qui invece si sente dire perché mi perseguiti. Ma chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma non sta perseguitando Gesù. Qui non lo dobbiamo dimenticare più. Vedete dove nasce l'intuizione di San Paolo che noi siamo il corpo di Cristo? Da qui. Perché Gesù gli dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo perseguitava i cristiani, ma Gesù si sente identificato coi cristiani, quindi perseguitare i discepoli di Gesù è perseguitare Gesù. Paolo allora capirà che i discepoli di Gesù sono il corpo di Gesù e sarà l'autore della teologia della Chiesa, corpo di Cristo. È proprio di Paolo questa teologia. E io sono Gesù che tu perseguiti, ma su, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Che capovolgimento di situazione. Paolo che pensava di sapere tutto, che aveva le lettere di raccomandazione, che doveva andare, fare, brigare, prendere i discepoli di Gesù, incatenarli, portarli, dirigeva tutto lui, adesso è a terra, è cieco, lo devono alzare, lo devono condurre, si deve lasciar condurre. Vedete come la luce acceca e come occorre effettivamente lasciarsi convertire, lasciarsi trasformare. Io ho messo qui in un libretto che ho scritto come lingue di fuoco, comunicare la parola secondo gli Atti degli Apostoli, ho parlato anche appunto di Paolo, luce sulla via di Damasco, e ho scritto una luce avvolgente, l'abbraccio del risorto. Paolo non usa mai il termine conversione per parlare di ciò che gli accade sulla via di Damasco. Paolo si ritiene piuttosto un graziato su cui Dio a cui Dio ha fatto grazia, a Dio è piaciuto rivelare il proprio figlio affinché lo annunciasse ai pagani. Questo lui lo dice nella lettera ai Galati, una lettera appassionata, anche molto polemica, dove dice, racconta lui la sua vicenda. Quando piacque a colui che mi aveva scelto già nel grembo di mia madre, vedete, si sente un chiamato come Geremia, a quando gli piacque di togliermi il velo che stava davanti agli occhi e di rivelarmi il figlio suo Gesù, allora io non ho perso neanche un attimo, subito mi sono messo ad annunciare, ed è proprio quello che fa anche a Damasco. Ma prima c'è il battesimo, c'è la sua cecità, perché Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, acceccato da troppa luce. Così, guidandolo per mano, vedete come lui che voleva mettere in catene gli altri, adesso deve accettare, si trova ad essere condotto per mano, acceccato dalla luce del risorto che lo aveva appunto avvolto come in un abbraccio di luce. E per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse, Anania, rispose, eccomi Signore. E il Signore a lui, su va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando. e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: ma Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Come dire, ma che scherzi mi fai? Mi mandi nella tana del lupo? Come è forte il Signore. Si serve di un discepolo, anche intimorito, per convertire un persecutore. E gli dice: va perché egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni. Dinanzi alle nazioni vuol dire davanti ai pagani, alle genti, non dinanzi agli ebrei, ma dinanzi alle nazioni pagane. Io l'ho scelto per questo, dinanzi ai re e anche ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania obbedisce al suo Signore, obbedisce a Gesù, va e fa quello che Gesù gli ha detto, e sentite come entra nella casa e come saluta Saulo. Magari era pieno di paura, però gli dice così: Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, al persecutore, Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Mi fermo qui. Cosa sarà stato mai per Paolo il battesimo? Lo sappiamo da quello che poi scrive nelle sue lettere, la lettera in particolare ai Romani, dove dice che il battesimo è un morire con Cristo, è essere sepolti nella morte di Cristo ed essere con risorti, risuscitare. Sapete, il battesimo veniva fatto per immersione, quindi immersi nell'acqua come nella tomba del Cristo, con morti, e poi si emerge dall'acqua e si risorge così con Cristo, e Paolo dirà con risorti. È così vero per Paolo tutto questo che accade nel battesimo, che potrà dire: vivo, ma non più io vivo, vive in me il Cristo. E un'altra cosa voglio dire, perché mi appassiona troppo, mi appassionano questi testi, e mi appassiona anche il fatto che San Paolo, Saulo, incontra il risorto, la grande luce sulla via di Damasco, e Gesù risorto, che gli dice appunto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma è Gesù risorto. Ebbene, San Paolo incontra Gesù risorto, ma poi cosa vorrà fare nella sua vita? Vuole diventare in tutto simile a Gesù crocifisso. E ai Galati dirà: non mi importunate, perché porto nella mia carne le stigmate del crocifisso, e dice: ho crocifisso me stesso, ho crocifisso il mondo, di null'altro voglio sapere se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo. In mezzo a voi non ho parlato con parole di sapienza, ma ho parlato con le parole della croce, che sono stoltezza per gli uomini, ma la croce è la sapienza di Dio. E allora non ho voluto sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. È stupendo, incontra il risorto e si identifica con il crocifisso. Lavora su di sé per diventare piccolo, umile, per farsi tutto a tutti. E quanti chilometri ha fatto e quanto ha sofferto. Basterebbe appunto leggere quello che lui stesso racconta nelle lettere ai Corinti, flagellato, naufragi, lapidato, e tutto questo chi gliel'ha fatto fare? L'amore per Gesù Cristo, al punto che si dice il cuore di Paolo è il cuore di Cristo, e lui stesso dirà: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vorrei che alla fine di questo nostro percorso vi rimanessero queste parole: dilexit me e tradidit semet ipsum pro me. Ve le traduco. Paolo dice: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non è il soffrire per il soffrire, per essere un eroe, per... No, non sono più io che vivo. Vivo per Cristo. Perché? Perché Lui mi ha amato. Anzitutto Paolo si sente amato da Gesù gratuitamente, mi ha amato quando ero ancora un peccatore e ha dato se stesso per me. Vale per ciascuno di noi. Se noi ci mettiamo davanti al crocifisso e diciamo: mi hai amato non per scherzo, mi hai amato fino a dare la vita per me, allora il seguito viene di conseguenza. Allora anche noi possiamo, come dire, vivere come il Vangelo di oggi ci insegna, di questa domenica, amando il Signore Gesù sopra ogni cosa, più dei nostri genitori, più di ogni cosa, più della nostra stessa vita, perché non c'è un amore più grande di chi ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Grazie dell'ascolto, grazie soprattutto a San Pietro e a San Paolo, e ora mi metto in ascolto delle vostre domande.
Come limpidi torrenti nel suo mare, Dio ci condurrà. Si spalanca il cielo e dietro i nostri passi una strada.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, con chi parlo?
Sono Danilo da Roma.
Buonasera Danilo.
Sì, ecco, volevo sapere il rapporto tra Paolo e Maria. Negli Atti degli Apostoli Paolo nomina Maria, o l'avrà
Maria
conosciuta.
La madre di Gesù?
Certo, sì. Scusa, sì.
La Madonna, voglio dire.
Sì, Madonna, certo.
Allora faccio in fretta a risponderti, Danilo. No, Paolo non nomina mai Maria. Nella lettera ai Galati dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Tutti gli uomini nascono da donna e tutte le donne nascono da donna. È un modo per indicare che il figlio di Dio si è fatto uomo, ma non dice il nome di questa donna. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Non parla mai di Maria come nome. Grazie, passiamo a una seconda domanda.
Pronto? Sono Marta, da Reggio Emilia.
Sì, buonasera Marta.
Buonasera cara sorellina, io sono una vecchietta che fa volontariato da 35 anni al carcere.
Brava.
No, non sono brava, sono innamorata di San Paolo. Anch'io. Perché anch'io sono una persona che ama molto questa conversione, che lei ha detto non si parla più di conversione, ma
no, lui non usa mai la parola conversione perché in realtà lui credeva in Dio.
Certo, ma lui che si sente amato, sentirsi amati è qualcosa di, è il paradiso.
Certo.
È il paradiso. Sentirsi amati è già essere convertiti, non puoi fuggire più da nessuna parte, devi essere lì, in quello sguardo lì, tutta la vita, per l'eternità.
Che bello.
Allora, però sorellina, mi è sfuggito, siccome mi chiamo Marta e sono nell'ambiente che frequento io di volontari, così di brava gente, sì, di bravi cristiani, sono un po' una nevrotica io per loro, però mi vogliono tutti bene, se mi vogliono bene, specialmente i detenuti mi vogliono tanto bene, anche i musulmani mi vogliono bene.
Brava, fatti amare, che vinci le battaglie facendoti amare, l'amore con l'amore poi si ricambia.
Che bello, mi vanto nel Signore, sorella, mi è sfuggito però il particolare delle due chiamate, Marta sì, e Simone.
Sì,
Simone,
sì, te la dico subito.
Grazie.
Sì. Ecco, mi piace proprio dirlo così, quando Gesù chiama due volte. Nell'Antico Testamento, ad esempio, troviamo Abramo, Abramo, sai, non all'inizio nella vocazione, ma nella notte in cui Dio gli chiede il sacrificio di suo figlio, Abramo, Abramo, Mosè davanti al roveto ardente, Gesù nel Vangelo, Marta, Marta, non la sta sgridando, ma sta chiamandola alla consapevolezza che sta entrando in una grande tentazione, la tentazione di autocomprendersi in funzione dei servizi da rendere. Ti affanni per molte cose, Marta, Marta, attenta, apri gli occhi, tu vali più delle cose che fai, non sei semplicemente la servetta, attenta a non entrare in questa tentazione di declassarti, di autocomprenderti per quello che fai. Simone, Simone, Achtung bitte, direbbero i tedeschi, attento che il Satana ti sta girando attorno. Saulo, Saulo, è un altro modo. Allora, quando il Signore chiama due volte bisogna proprio fare attenzione, non chiama per sgridare ma chiama per svegliare all'attenzione e renderci conto che è una situazione importante. Grazie Marta, continua a fare il tuo bellissimo servizio di volontariato e che il Signore ti doni lunga vita perché stai facendo un sacco di bene. C'è ancora qualche altra persona, qualche altra domanda?
Sì, pronto, sono Stefania da Pisa.
Stefania, buonasera.
Buonasera, la ringrazio immensamente. Allora, intanto, ecco, sia una riflessione sia su San Pietro e San Paolo che hanno capito l'amore effettivo che nasce dalla croce, dove Gesù ha dato tutto se stesso e ha vinto qualsiasi cosa, ha vinto la morte. Quello è, perciò la vittoria è in lui, e l'amore che vince. Quello che le volevo chiedere, quando ha detto che a San Paolo, praticamente quando Anania è andato e perciò ha fatto la preghiera, a San Paolo gli sono cascate dagli occhi le squame.
Sì.
E allora, ecco, collegato Tobi, quando Tobia
è brava,
che le ha cascato le squame, ecco, gli volevo chiedere
brava, Stefania.
Grazie a lei, grazie.
Bravissima Stefania, hai già dato la risposta, è un collegamento, allora queste squame non sono squame di pesce, Tobia è stato guarito con quello, sono, come dire, forse una membrana, no, che dura, che aveva coperto questi occhi per 3 giorni e che si scioglie permettendo di nuovo, alle volte quando noi ci svegliamo, no, che ci dobbiamo lavare gli occhi, deve essere, è un modo per indicare, però tu hai fatto un bellissimo collegamento, perché è un simbolo, entrambi erano ciechi e questa apertura degli occhi ha una sorta come di squame che si scioglie, oggi potremmo dire una cataratta, si sono aperti gli occhi, questo è l'importante, si aprono gli occhi e sia Toby che Paolo sperimentano il dono di rivedere, diciamo una, questa terapia della luce che aveva accecato, troppa luce acceca, ma è ormai, dopo la cecità, diventato illuminato. Non dimentichiamo che i battezzati venivano chiamati gli illuminati. Quando ricevono il battesimo, vivete come figli della luce, gli illuminati, i cristiani erano gli illuminati. A Paolo cadono queste squame, riceve il battesimo ed è illuminato della luce, voi siete la luce del mondo. Grazie Stefania e buona domenica e buona solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Abbiamo ancora un po' di tempo, vedo una decina
pronto?
Di minuti. Sì, pronto.
Pronto. Sorella, sono Anna, telefono da Roma. Lunedì è festa di precetto per noi romani.
Sì, certo. È solennità, sono i vostri patroni.
Senta, auguri. Grazie, sorella, altrettanto. Io sono molto emozionata. Volevo già telefonare tempo fa, perché quando ascolto le sue spiegazioni del Vangelo, ricordo quando sento la mia mamma vicina, ricordo quando insieme, più di 20 anni fa, ora in cielo, lei seguiva con tanto interesse, passione, il suo alternarsi alla domenica sulla Rai a Padre Santa la Messa. E lei era molto entusiasta e quindi io l'ascolto, ormai sono più di 20 anni che è in cielo, ma ricordo, ecco, quando questa vicinanza della mamma la sento molto viva quando l'ascolto anche adesso, infatti sono un po' tutta tremante, molto emozionata, mi fa tanto tanto piacere ascoltarla, ecco.
Grazie.
E la ringrazio di cuore da parte di mamma, che è viva anche se non la vediamo fisicamente, ma insomma
certo,
è con noi.
E sua quindi Elena, mi seguivate insieme in TV, sì.
Sì, la seguivamo, lei forse dopo Padre Canta la Messa faceva queste spiegazioni.
Sì, ogni sabato le ragioni della speranza.
Sì, era molto attratta anche dal suo modo, ecco così, di spiegare molto chiaro, profondo. Senta, sorella, riguardo a questa sera io volevo chiedere, in una omelia di un sacerdote diceva: chiama due volte Gesù, Marta, Marta, era questo di Santa Marta il 29 luglio, dice per amore, perché lui dice ama, e allora quindi è un rimprovero, io così forse ho capito questa sera, dicendo rimprovero ma con amore,
io non ho detto rimprovero, ho detto
Ecco.
Quando Gesù chiama due volte è un modo enfatico anzitutto, no? Perché basterebbe una volta Marta o Simone. Il chiamare due volte non è un rimprovero, ma un mettere sull'attenti, un campanellino d'allarme di dire stai attenta, che nel caso di Marta stai entrando in una tentazione di sminuirti, di valorizzarti solo per le cose da fare. A Simone, stai attento Simone, perché darò la vita per te, darò la vita. Simone, Simone, darai la vita per me, attento. Capisci? Non è sgridare, è mettere richiamare sull'attenti. In questo caso Saulo lo chiama due volte e quello andava tutto gagliardo sul cavallo a mettere Saulo, Saulo, due volte è enfatico, è solenne, mette sull'attenti. È chiaro, Anna?
E ci ama e ci vuole, insomma, tutti santi e vuole, insomma,
ma
che
certo,
noi
certo,
camminiamo sulla strada giusta, sì, sì, sì. Va bene, sorellina. Grazie tante,
Anna.
Tante di cuore, un abbraccio forte, forte. Buona domenica.
Grazie, buona festa, buona solennità dei Santi Apostoli. Pronto?
Pronto? Buonasera, sono
buonasera.
Da Roma, parlo da Roma. Volevo chiedere, appunto, intanto grazie per le sue spiegazioni che io sento, ha avuto con piacere da vario tempo. Allora io volevo dire, volevo sapere, cioè, secondo lei per quale motivo ha cambiato un nome in Paolo? Perché abbiamo visto che nel primo viaggio missionario, no, di Paolo, che è iniziato a Cipro, abbiamo visto che appunto c'è stato l'incontro con il governatore, no, che era un romano,
sì, sì.
E si chiamava Sergio Paolo. È strano che subito dopo questo incontro lui si sia chiamato Paolo, e quindi
sì.
È in relazione a questo personaggio, cioè simbolico dell'apertura verso i gentili,
sì.
Nel senso che appunto lo scopo dei viaggi missionari di Paolo, anche in collegamento con la comunità di Antiochia,
sì.
Che aveva questo progetto di allargare, no,
sì.
A tutti i gentili il messaggio, quindi probabilmente ha un valore simbolico legato a questo personaggio o no, secondo lei?
Allora, io sono più propensa a pensare che avesse due nomi. Uno appunto ebraico, Saulo è il nome del primo re, dicevo, della storia di Israele, Saul, e questo è il nome ebraico. Quindi quando ci muoviamo nell'ambito di Gerusalemme, di Damasco, Gesù si rivolge con il nome ebraico, Saulo. Andando nell'ambito dei suoi viaggi missionari, ha utilizzato probabilmente il nome romano, però è significativo, perché Paulus in latino vuol dire piccolo. E allora mi sembra che ci sia anche una scelta che indica qui sì un cambiamento di mentalità, perché si fa volontariamente Paulus piccolo, e diventa lui quello che poteva vantarsi di essere irreprensibile riguardo alla legge, di essere ebreo il 100%, figlio di farisei, circonciso l'ottavo giorno, cresciuto appunto ai piedi di Gamaliele, eccetera, si fa piccolo, non vuole sapere altro che Cristo crocifisso, inviterà ad essere misericordiosi, benevoli, a sopportarci pazientemente gli uni gli altri, ad avere gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù, che da ricco che era si è fatto povero, che si è umiliato e si è fatto obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Allora abbiamo veramente che questo nome indica anche una conversione come stile di vita, come un conformarsi. Quindi dall'essere con il nome del primo re di Israele, Saul, diventa Paulus, piccolo, il piccolo di Gesù. E beati in questo senso sono i piccoli. Io so che ora il tempo a mia disposizione è terminato. Spero con questo di averti risposto. Non so se possa legarsi proprio al fatto, è indubbio che nei suoi viaggi missionari incomincia con Saulo e poi va subito a Paolo, con i viaggi missionari. Io ritengo che avesse appunto due nomi, uno un nome ebraico e un nome latino, perché lui era cittadino di Roma. Per questo, dicevo agli inizi, non poteva essere crocifisso. Aveva cittadinanza romana e se ne vantava. Era un grande privilegio avere la cittadinanza romana e lui l'aveva ottenuta dalla nascita. Ora, con la cittadinanza romana può avere anche un nome romano, e questo però è un nome quanto mai significativo. Mi piace concludere, perché il tempo sta per scadere, finire, con una benedizione di Paolo stesso. San Paolo inizia le sue lettere sempre con una berakkà, cioè con una benedizione, con un inno di lode, di preghiera, di rendimento di grazie. Ebbene, prendo dalla seconda lettera ai Corinti i primi versetti, dove Paolo si rivolge a Dio con questa preghiera: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. È bellissimo, e questo ci dice che il Paolo, che è pieno di sofferenza e di prove, sente però di essere consolato da Dio e ci augura che il Dio di ogni consolazione ci consoli, non in modo qualunque, ma con la stessa consolazione con cui lui è consolato e con la quale anche noi potremo consolarci. Che questa solennità degli apostoli Pietro e Paolo ci riempia della consolazione dello Spirito e ci insegna a consolarci gli uni gli altri, perché abbiamo bisogno di essere consolati. La consolazione è un ministero. Svolgere questo ministero della consolazione, che non è solo dare una botta sulla schiena di un'amica, di un amico, e dirgli coraggio, andrà tutto bene. Non c'è bisogno della fede e dello Spirito Santo per far questo. Invece abbiamo bisogno di Spirito Santo per consolarci come Dio ci consola, cioè alla luce del Signore Gesù, il crocifisso risorto. Grazie e buona solennità degli apostoli Pietro e Paolo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.